Cari fratelli e sorelle, vi do un caloroso benvenuto nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo così felici che ancora possiamo riunirci per ascoltare la parola di Dio. Il fratello Frank è stato chiamato a casa dal Signore, ma una cosa rimane invariata. La parola di Dio è sempre la stessa. Senza questa parola non avremmo accesso al nostro Signore Gesù Cristo. Siamo così riconoscenti che possiamo ascoltare la sua veritiera parola per la nostra edificazione. Ti ringrazio, Signore fedele, che possiamo ancora riunirci sotto il suono della tua parola. Vorrei leggere una parola da Giovanni capitolo 17. Giovanni capitolo 17. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Che parola meravigliosa abbiamo letto. Il versetto 3 dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Signore fedele, perché tu ci hai dato la rivelazione che possiamo riconoscere la verità, la vera parola. Ti ringrazio, Signore Gesù, anche per il giorno d'oggi, che tu vuoi essere nel nostro mezzo e condurci e guidarci. Vogliamo pregare. Signore Gesù, ti ringraziamo. Tu ci hai redento e comprato e che possiamo essere tuoi figli, e anche lo siamo. Signore Gesù, perché tu hai detto questo e noi abbiamo letto la tua parola e la verità. Signore fedele, ti ringrazio perché tu adesso metterai la tua parola nei nostri cuori, affinché il seme che è seminato nei nostri cuori possa portare frutto. Benedici la parola che ascolteremo. Benedicici noi tutti, Signore Gesù. Ti ringrazio perché tu porti tutto a compimento, come tu te lo proponi. Signore Gesù, alla croce del Golgota hai compiuto tutto. Hai sopportato, hai portato i peccati, i nostri peccati, hai portato le nostre malattie. A te, Signore Gesù, rendiamo grazia per questo e ti lodiamo e glorifichiamo e ti diamo l'onore nel nome meraviglioso di Gesù. Amen. Sia ringraziato il Signore, che possiamo cantare, credere e anche fare un'esperienza con Lui. Questo appartiene anche a questo. Il cantare non ci porterà in alto, il pregare nemmeno, ma ci guidano verso l'esperienza. Cantiamo perché crediamo, preghiamo perché crediamo, predichiamo perché crediamo e facciamo esperienze con Dio perché crediamo. La fede è un dono di Dio e non siamo diventati credenti per non credere, siamo diventati credenti per credere. di un credente si deve sempre poter dire che crede. Il Signore stesso fece la promessa dicendo: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Che parole confortante e rafforzante per la fede. Quando il Signore inizia, allora non lo fa solo per un tempo, ma come è scritto qui, da ora fino all'eternità. Quando Dio inizia la sua opera con una persona, questa la conduce all'eternità. Dio non fa nulla per poco tempo, ma tutto ciò che ha fatto e fa è per l'eternità. E così possiamo credere che ha fatto tutto per te e per me. E lo sta facendo ancora adesso e continuerà a farlo. E continuerà a farlo per l'eternità, non per il tempo, ma per l'eternità. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Anche se ci accadono molte cose, egli ci protegge, protegge l'anima nostra. Lo vediamo con Giobbe. Il nemico poteva colpirlo tanto, ma non poteva toccare l'anima. Era un uomo che credeva che il suo Salvatore vive, e anche noi crediamo che il nostro Salvatore vive. Lui ci ha parlato, si è preso cura di noi, ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà. Che questa sera possa riuscire a parlarci in modo paterno e conquistarci completamente per sé, in modo da essere per lui al suo fianco, come per una sola causa. Da una prospettiva terrena, le persone hanno cose in cui sono assorbite. Nessuna distanza è troppo lontana, nessun prezzo è troppo alto, tutte le circostanze sono irrilevanti. Se sono a favore di una causa, allora fanno di tutto per questo, ed è questo che vogliamo essere noi, vogliamo essere completamente per Gesù. Così vogliamo affrontare la vita. Le mezze cose non ci portano alcun vantaggio, vogliamo essere completamente dati a Gesù. Lui ha deciso completamente per noi, si è dato completamente per noi, si è sacrificato completamente per noi, completamente, non solo parzialmente, ma completamente con tutto ciò che era in Lui. Allo stesso modo anche noi dovremmo essere a sua disposizione con tutto ciò che è in noi. Non lasciatene solo un po' da qualche parte che poi è destinato a Lui, ma proprio tutto. E più ci avviciniamo alla venuta del Signore, più è importante per noi essere completamente abbandonati a Lui. Questa sera anche noi alziamo gli occhi alle montagne e sappiamo da chi viene il nostro aiuto. Qui nel versetto 2 è scritto: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Quindi un Dio forte, un Dio onnipotente che ha chiamato all'esistenza tutte le cose attraverso la sua parola. E se coloro che hanno orbitato più volte nello spazio avessero capito che dietro ogni cosa ci deve essere una tale maestosità, invece di rendersene conto, vedendo l'universo, qualcuno ha fatto l'osservazione: non abbiamo visto Dio lì sopra. Se si potesse incontrare Dio viaggiando, andando nell'atmosfera, chi lo incontrerebbe? Solo quelli che vanno a bordo. No, possiamo solo incontrare Dio in un modo completamente diverso, non in un'astronave, non nello spazio, ma in Gesù Cristo sulla croce del Golgota, e cioè dove Lui ci ha incontrato. Solo lì possiamo incontrarlo. Solo dove Dio è diventato uomo, dove si è fatto conoscere agli uomini, dove ha stretto il patto con gli uomini, dove ha compiuto la riconciliazione, solo lì possiamo incontrarlo. Tutte le religioni sono escluse, tutti gli insegnamenti, tutto è escluso, tutte le dottrine, ne rimane solo uno. E non videro altri che Gesù solo. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. In Cristo incontriamo Dio, in Cristo vediamo Dio, in Cristo ascoltiamo Dio, in Cristo Dio si è rivelato, e di questo siamo riconoscenti. Alziamo gli occhi a Dio con fede e preghiamo dal profondo del cuore, e che Lui voglia aiutarci e starci vicino, e confidiamo che ci benedirà anche questa sera. Adesso leggeremo qualcosa, nonostante dalla Scrittura. Prima l'inizio del Salmo 122. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto: andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele, per celebrare il nome del Signore. Qua infatti furono eretti troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, quelli che ti amano vivano tranquilli. ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò la pace sia dentro di te. Lo abbiamo sperimentato più volte durante i nostri viaggi, la tensione è tanto maggiore per loro nel momento in cui le montagne si schiariscono un po' e si intravede il primo sguardo della città, questo è semplicemente viene annunziato e chi è direttamente coinvolto, quello che non è coinvolto in questo non lo potrà capire. Qui ci viene fatto un paragone. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Cari, noi come popolo di Dio proveniente dalle nazioni, qualcosa ci ispira quando si dice andiamo alla riunione, qualcosa di completamente diverso quando qualcuno dice andiamo in città o andiamo all'aeroporto o qui andiamo qua o là, siamo completamente sinceri. Quando si dice andiamo alla riunione, allora in noi succede qualcosa dentro di noi, è vero? È così, è così. E se non è ancora così, allora diventare così. Il pensiero di venire sotto la parola di Dio, di lodare il Signore, di ascoltare ciò che ha da dirci, ci travolge. Chi siamo noi perché Dio ci parli? Se la riconciliazione non fosse avvenuta in Cristo, la maledizione non sarebbe stata tolta da noi, il giudizio che ci ha colpito non sarebbe stato revocato, Dio non ci avrebbe degnato di uno sguardo, ma poiché ci vede attraverso Cristo, ci vede attraverso il sangue versato e non vede più i buoni a nulla, vede figli e figlie di Dio, vede una schiera comprata con il suo sangue, persone che sono state salvate per la grazia di Dio, per il sacrificio, salvate una volta per sempre e portate alla meta. Così è scritto chiaramente nella lettera agli ebrei. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ebrei 10, versetto 12. Egli dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Volevo leggere un'altra parola, forse è già nel capitolo 9. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ma voi tutti conoscete la scrittura. Volevo leggere alcune parole del profeta Isaia dal capitolo 59. Come sapete, a volte non è facile parlare in un luogo o in una comunità dove ci sono diverse difficoltà e quando una parola viene letta può accadere che uno o l'altro pensi si riferisce a me, magari non possiamo fare a meno di leggere la parola di Dio, non possiamo metterla da parte. Non possiamo scegliere ciò che doveva essere scritto o quello che dovrebbe essere letto. Dobbiamo semplicemente incontrare ogni parola e parlare di questo. Dobbiamo affrontare la parola, e quando ci parla, allora grazie a Lui per questo. Se smette di parlarci, guai a noi. Se non ha più nulla da dirci, dove andiamo a finire? No, rimaniamo con Lui, perché ha parole di vita eterna. Isaia 59. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Questo viene detto nell'introduzione, e nonostante arriva l'ammonimento subito, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Le vostre mani infatti sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità, si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità. Fino a qui questa parola è una parola che certamente non si applica a nessuno di noi, ma comunque ci fa riflettere. È adatta per farci riflettere. Nell'Antico Testamento Dio ha detto delle cose, le ha chiamate per noi, e qui leggiamo: formano un muro di separazione fra voi e il vostro Dio. E se prendiamo questa parola, muro di separazione, e la leggiamo nel Nuovo Testamento, il Signore ha tolto questo muro di separazione. La divisione è stata rimossa, e nessun uomo ha bisogno di rimanere nello stato in cui si trova. Vangelo significa buona notizia. Il Vangelo non ci condanna. Il Vangelo mostra a noi condannati la via della salvezza. Dobbiamo riconoscerlo una volta per tutte e accettarlo con fede. È scritto qui in Colossesi capitolo 2, dal versetto 13. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Cari, come abbiamo già sottolineato, l'abbiamo letto nel profeta Isaia, che siamo diventati colpevoli. Nel Nuovo Testamento leggiamo che Dio, per mezzo di Cristo, ci ha resi viventi, avendoci rimesso per grazia ogni debito. Tutte le trasgressioni ce le ha perdonate. Chi mette Se ancora le trasgressioni all'ordine del giorno calpesta il sangue di Gesù Cristo e non ha compreso il significato della salvezza, riconciliazione e redenzione. La scrittura insegnano quando eravamo ancora nemici, quando non eravamo ancora dove dovevamo essere, Dio ci ha accettati per grazia, ci ha fatti figli e figlie di Dio in Cristo. Dobbiamo veramente renderci conto davanti a Dio che l'accusatore dei fratelli non ha diritto di accusare. Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi vuole accusarli? Cristo è qui che li ha giustificati, e se li ha giustificati, allora leggiamo in Romani 8, quelli che ha giustificato li ha anche santificati, ai quali ha dato anche la gloria celeste. Perché ci tormentiamo ancora e ci torturiamo? Perché non abbiamo appieno capito la redenzione di Dio, che Dio ci ha dato in Cristo, e non l'abbiamo ancora accettato così con fede? Tutto ciò che sarà che sarà nella vita di un figlio di Dio è stato stabilito una volta per tutte sulla croce del Golgota, dal primo all'ultimo secondo. Non c'è nessuna pretesa che Satana possa fare. La lettera accusatrice che era scritta contro di me è stata strappata sul Golgota. È così o no? Anche lì la lettera accusatrice è stata strappata. Se il debito è pagato e la cambiale è stata strappata, chi può dire ancora qualcosa? Chi può dire sei colpevole? Ora ti prendo e ti condanno. Ti mostrerò le cose. No, fino ad oggi abbiamo capito questo, abbiamo accettato la salvezza intellettualmente, ma non abbiamo visto attraverso la rivelazione divina la perfetta legge di libertà dei figli di Dio, e non abbiamo afferrato con piena fede tutta questa redenzione che ci ha afferrati, ed è per questo che riteniamo di dover aggiungere ancora qualcosa da noi stessi. Qui in questa parola ci viene detto chiaramente: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati. Se Dio ha perdonato tutti i peccati, nessuno deve più parlarne. E chi lo fa tira fuori le cose che stanno sotto il sangue. E ve lo dico apertamente e molto liberamente. Non voglio mettermi nei panni di chi considera non valido ciò che è accaduto sul Golgota. Quello che è accaduto sul Golgota non lo vuol far valere e vuole vedere una situazione, uno stato come era prima del Golgota. Ma questo non può essere fatto dopo l'espiazione. Se crediamo che Dio ha riconciliato l'umanità con sé in Cristo, ha perdonato tutte le trasgressioni, ha espiato fino all'ultimo, e che non è rimasto assolutamente il minimo diritto del nemico, allora vediamo che il conto del debito è stato stracciato e che tutto è stato saldato da Dio. E se accettiamo questo nella fede, cos'altro possiamo fare se non ringraziare Dio, rendergli onore e dire: Signore, non crederò mai che tu abbia fatto questo, ma posso crederci e rivendicarlo per me, non posso afferrarlo che tu hai fatto questo per me, ma posso credere e per me lo accetto. Anche a me mi hai visto prima che io venissi. Cosa scrive Davide nel Salmo 139? I tuoi occhi videro la massa informe. Dio vide il germe che era in viaggio da qualche parte. Dio ci ha visti, Dio ha visto te e me. Lui ci ha scelti prima della fondazione del mondo, ci ha conosciuti, ci ha parlato e ci ha chiamati a sé. Ha aperto i nostri occhi, i nostri cuori perché potessimo accettare la salvezza nella fede e ha detto: tu sei mio, io ti ho redento e ti ho chiamato per nome. La salvezza è giunta a te. E come leggiamo nel Salmo, e abbiamo letto, ora e sempre, fino all'eternità, non d'ora in poi, i prossimi 10 anni, ma da ora nell'eternità. Dio non è una persona che cambia le sue idee in continuazione, no, le decisioni di Dio sono eterne, sono validi, vincolanti per sempre. Beata la persona che riesce ad afferrare questo in fede e che conduce queste cose nel suo cuore. Prima che io fossi lì, prima che avessi fatto qualcosa, Dio mi ha visto e mi ha perdonato in Cristo. E anche è scritto che il Signore quelli che si sono addormentati li porterà in Cristo. La maggior parte delle persone che pensano che Cristo sia già venuto hanno certamente trascurato questo aspetto. In Primo Tessalonicesi 4 versetto 14 è scritto: infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Senza Gesù nel regno di Dio non funziona nulla, ma con Lui tutto funziona, fondamentalmente tutto. E quando questo ci viene spiegato dallo Spirito, allora ci rendiamo conto di ciò che Paolo poteva dire e scrivere con convinzione. Sono stato crocifisso con Cristo, sono stato sepolto con Lui e sono risorto con Lui a una nuova vita. Tutto è avvenuto in Cristo. Ma in tutta umiltà scrive ai Galati: quando il tempo si compì e Dio rivelò il suo Figlio in me. Deve essere una rivelazione di Gesù Cristo nella nostra vita. Così come il Salvatore ha rivelato l'amore di Dio qui, l'amore di Dio deve essere rivelato e manifestato nei redenti. Per mezzo di Lui siamo diventati figli e figlie di Dio. Quando Giovanni scrive: carissimo, ora siamo figli di Dio. Che cosa siamo allora? Certo, siamo ancora persone, umani, esseri umani, ma siamo figli di Dio. E dice: non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. Alleluia. Io lo credo semplicemente. Non guardo a me stesso, ma al Signore, al mio Redentore. E nessun figlio di Dio riuscirà a meno che non non guardiamo, distogliamo lo sguardo da tutto e guardiamo all'autore e al perfezionatore della nostra fede, altrimenti non raggiungeremo la meta. Nell'Antico Testamento ci viene mostrato in cosa consiste il muro di separazione di cui Dio si duole, perché si è ritirato. Nel Nuovo Testamento ci mostra come questo muro di divisione è stato rimosso, come sia avvenuta la riconciliazione di Dio con l'umanità. E tutto è cambiato. Una cosa terminava e l'altra iniziava. Perciò il nostro Signore poteva dire: questo è il nuovo patto nel mio sangue, un nuovo patto. Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Scriverò la mia parola nel loro cuore. Tutto questo è una realtà divina. Amati, vogliamo credere a Dio e onorarlo attraverso la fede, perché questa è la via in cui ci mostra la sua salvezza, la salvezza del nostro Dio. Qui è scritto: le vostre mani infatti sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità. Ma sia ringraziato Dio che ci sono persone che hanno ricevuto il perdono e che perdonano, alle quali non è stato imputato nulla e che non possono imputare nulla. Oh, se solo potessimo guardarci l'un l'altro dalla prospettiva divina di Dio. Quando guardo, ti guardo, caro fratello e sorella, dal trono di Dio, davanti al trono, ti guardo dalla parte del trono di Dio, come ti vedo? Come un vecchio straccio? No, come una persona giustificata, perdonata e riconciliata da Dio, come una persona a cui è stata data la salvezza, la piena salvezza attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Vogliamo guardare l'uno all'altro con occhi divini e ringraziamo il Signore che ci ha accettati, ci ha fatto grazia e non ci ha addebitato nulla. Una persona può perdonare questo e quello no, dimenticare una cosa e l'altra no, l'uno lo porta con sé e l'altro no. Con Dio tutto è molto diverso. Ha gettato i nostri peccati nel mare, perché nel mare dove è più profondo, e non solo questo, il sangue dell'agnello è stato versato, e poiché il sangue dell'agnello è fluito, c'è una riconciliazione completa, una salvezza piena, una grazia che non ha più bisogno di essere cambiata. Chi lo sperimenta non prende l'occasione, non la lascia sfuggire, ma dobbiamo accettare e vedere l'ampiezza, la larghezza e la portata dell'atto divino di salvezza al Golgota per noi nella fede. Vi dico, questo ci umilierà, ci farà umili, e diciamo: Signore, chi sono io perché tu abbia fatto questo a me e con me? E questo quando eravamo ancora nemici. Ma questa nemicizia è stata cancellata. Credo che da qualche parte in Romani 5 ci sia scritto che è avvenuto con noi quando eravamo ancora nemici. In Romani 5, versetto 10. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Potremmo continuare ancora a leggere. Sono tutte parole molto conosciute a noi tutti, forse solo ancora un versetto. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poi, più tardi, potete leggere da voi stesse che attraverso un uomo, forse lo devo anche leggere, che è stato attraverso una sola persona, versetto 15. Versetto 15. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Possiamo leggere tutti questi passaggi nel loro contesto. Quello che è avvenuto su di noi attraverso Adamo lo sappiamo, non c'è bisogno che nessuno ce lo chiarisca, ma sappiamo anche quello che è avvenuto con noi, con il secondo Adamo attraverso Cristo, che siamo da parte da Dio. Siamo stati tolti dal primo campo e siamo diventati figli di Dio. Da figli degli uomini siamo diventati figli di Dio. Noi che eravamo lontani siamo diventati vicini. L'inimicizia è stata tolta, siamo stati riconciliati con Dio per grazia. Se lo afferriamo con fede, non ci resta che ringraziare di cuore il Signore per il grande privilegio di poter riconoscere il piano di salvezza di Dio. Che possiamo accettare l'offerta di grazia di Dio per noi personalmente e dire: Signore, questo è ciò che hai fatto con me, e così rimarrà da oggi fino all'eternità. Hai trasformato figli di uomini e li hai fatti diventare figli di Dio. Hai salvato i perduti, e tutto per grazia. Il muro di separazione è stato tolto. E chi lo rialza non lo fa da parte di Dio. Non è dalla parte di Dio. Dio l'ha tolto. E chi lo riedifica non è dalla parte di Dio. Questo è un avversario di Dio. Lo ripeto. Dio ha tolto tutto attraverso la croce. Ma chi alza il muro di separazione, alza di nuovo l'inconciliabilità, alza di nuovo l'odio, riedifica tutto ciò che prima era del Golgota e non è dal lato divino su quale stanno tutti coloro che sono stati giustificati e perdonati, che sono stati riconciliati e che hanno sperimentato la salvezza di Dio. A che punto siamo stasera? Qual è la sua posizione? Sul fianco prima che accadesse qualcosa o siete venuti alla croce? Non solo con la mente, questa è la cosa più deplorevole fra i credenti di questo tempo. Non posso capire bene il fratello Branham quando ha detto: temo che le persone arrivino solo fino nella loro conversione solo a una chiesa, ma non arrivano a Cristo e non facciano una vera esperienza personale con Lui. Cari, Dio vuole rivelarsi a noi tutti, vuole che facciamo un'esperienza con Lui. Vuole mostrarci il Golgota di nuovo e ci dice: figli miei e mie figlie, ho fatto tutto per voi, è compiuto. Il mio sangue è l'espiazione dei vostri peccati. La lettera accusatrice è strappata, tutto è pagato, siete riscattati, mi appartenete da adesso per tutta l'eternità. Non prendete alla leggera queste parole che abbiamo letto. Prendiamole a cuore e diciamo: Signore, fammi prendere posizione per te in fede. E la fede è legata al Golgota, alla parola della croce, alla vittoria che ha avuto luogo sul Golgota, alla riconciliazione, alla redenzione. Se qualcuno ribadisce lo stato precedente, nessuna persona che ha la fede può farlo. Deve negare prima la fede, e negando la fede nega l'atto che è avvenuto. Chi veramente crede che sul Golgota sia avvenuto il grande giorno della riconciliazione di Dio con gli uomini in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, deve stare dalla parte di Dio e dire: Signore, mi è stata fatta misericordia di cui non sono degno. Lo annovero fra le cose meravigliose, il mio cuore orgoglioso non l'aveva desiderato. È una parte di una canzone. Tutti gli autori di canzoni ci hanno provato, i predicatori hanno fatto il loro meglio. Che Dio attraverso lo Spirito prenda la parola e ci mostri il Golgota dalla parte di Dio, questa completa redenzione, completa riconciliazione, completa salvezza e la grazia di Dio che possa mettere tutto davanti ai nostri occhi, che possiamo gioire e dire: Signore, Tu hai fatto questo, io lo credo e lo accetto con fede per me stesso. Tu sei entrato nella breccia per me, hai preso il mio posto, hai portato la mia condanna, il mio castigo, perché io potessi avere pace. Ti ringrazio dal profondo del cuore per questo grande atto di redenzione che mi è stato dato per il mio bene. Veramente il castigo per cui abbiamo pace è accaduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Anche tu, o caro cuore, se in te c'è ancora una lotta interiore e non sai esattamente a che punto ti trovi, oggi devi scoprirlo. Mettiti dalla parte di Dio, vieni sotto la croce, riconosci ciò che Dio ha fatto in Cristo e non guardare più indietro, ricevelo in fede e che anche tu stai perdonato, i tuoi peccati sono stati perdonati, le colpe sono state pagate. Lui ha compiuto l'opera di redenzione. Che la benedizione di Dio riposi su tutti noi. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola. Signore, il tuo servo Paolo ha detto, ci ha affidato il ministero della riconciliazione. E noi diciamo alle persone, siate riconciliati con Dio. Signore, questa riconciliazione e redenzione è avvenuta. L'opera è compiuta. La lettera accusatrice è stata strappata. Il muro di separazione è stato rimosso. Signore, apri i nostri occhi spirituali affinché possiamo vedere ciò che hai fatto per noi. Amato Salvatore, mettici in uno stato di fede in cui tutto diventa possibile. E che abbiamo accesso al compimento di tutte le promesse date da Dio. Amato Signore, benedici soprattutto i miei due fratelli questi miei due fratelli che mi hanno lasciato predicare. Signore, tu conosci i loro cuori, Dio fedele, tu conosci anche il mio cuore. Come io ho chiesto di venire avanti a predicare. Signore, ti ringraziamo insieme che possiamo apprezzare l'uno più alto di noi stessi e perché possiamo servirti insieme e proclamare la tua preziosa e santa parola. Oh Signore, fa che questa proclamazione sia accompagnata dalla conferma divina, Signore. Fallo stasera. E che possa penetrare in ogni cuore e in ogni anima ciò che hai fatto e quello che è avvenuto per noi, che eravamo già in te prima della fondazione del mondo, alleluia. Chi può afferrarlo? Chi può capirlo? Ma come eravamo tutti terreni in Adamo e nel corso del tempo siamo usciti in un corpo terreno, così eravamo tutti in Dio spiritualmente parlando. Il suo seme è caduto nelle nostre anime e noi siamo nati di nuovo. Oh Signore, quanto sono meravigliosi i tuoi pensieri e gloriose le tue vie, Signore Dio onnipotente, Re delle nazioni. Ti rendiamo grazia perché ancora ci parli. Oh, vivificaci di nuovo, dacci uno spirito di preghiera, gratitudine, aiutaci a superare la prova, affinché non ti contristiamo più, Signore, ma andiamo avanti con fede. Benedici tutti noi, specialmente coloro che sono ancora in una lotta interiore, che non hanno ancora la certezza della fede, Signore. Vieni loro in aiuto. Rivelati ad ognuno personalmente. Preghiamo anche per tutti coloro che hanno già ascoltato la Tua parola, ma non sono riusciti a farcela ovunque si trovano. Dacci una che possiamo aspettare di tutto, di ciò che farai ancora. Metteci nella posizione che abbiamo il giusto atteggiamento verso di Te, affinché Tu possa farlo, oh Signore, che il Tuo sangue, la Tua parola e il Tuo Spirito possano operare in noi tutti, a gloria e onore del Tuo santo nome. Alleluia. Amen.